Arpeggi.
Blues in Me, siamo alla sesta tappa del nostro viaggio in una Milano da ascoltare, diciamo così, quella di Folco Orselli che anche oggi è qui con noi. Buongiorno Folco.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Più precisamente oggi siamo a Milano Babilonia, che è anche il titolo di uno dei tuoi album pubblicato nel 2007 che ci farà oggi da colonna sonora.
Nel 2006 la giunta Albertini lasciò la mano alla giunta Moratti. Donna Letizia diventò sindaca di Milano, con annessi e connessi di vario genere, tipo Riccardo Decorato, assessore alla sicurezza. Tema che già allora impazzava tra l'elettorato di centrodestra e che veniva puntualmente riproposto ogni tornata elettorale. In quel periodo presi casa con la mia compagna in zona Corso Como, breve ma molto frequentato tratto che univa la discoteca Hollywood, patria della movida più scatenata, al Teatro Smeraldo, che ancora non aveva lasciato la mano al supermercato del lusso Italy, del simpatico imprenditore progressista Oscar Farinetti. A proposito di progressismo, una delle prime interviste che rilasciò lasciavano sperare che il glorioso passato musicale dello Smeraldo avrebbe trovato casa in qualche modo nella nuova struttura, con un palco che avrebbe permesso ai musicisti milanesi di esibirsi. Peccato che poi aggiunse che, vista la possibilità che veniva da lui generosamente elargita e tenuto conto della visibilità messa a disposizione, avrebbero dovuto farlo anche gratis. Evviva il progressismo! Meno male che il tempo poi lo portò a più miti consigli. Ma dicevo, la zona in cui mi trasferii era un punto di osservazione perfetto per capire quali fossero i mutamenti in atto in quel periodo a Milano. Sì, perché qualcosa di sinistro stava succedendo. La nuova giunta prese di mira i circoli arci, i luoghi dove per antonomasia si cercava di far cultura. Parola scivolosa e abusata, ma che in quei posti sicuramente veniva prima del ricavo puro. I vigili della nonaria, il corpo che aveva la delega sul controllo delle varie attività commerciali e non, si scatenò alla ricerca di eventuali illeciti, proprio nei circoli arci, che sottoposti a controlli a tappeto furono costretti in alcuni casi a chiudere. Ora, si sa che se vogliamo trovare una pecca col lanternino la si trova. Fu per esempio il destino della casa 139, che era anch'essa un arci e che infatti venne chiuso nel 2011. La movida di Corso Como invece era tollerata, con le sue risse dovute all'abuso di tutto e la sua musica tuz 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 assordante che proveniva dalle numerose attività della zona. Essendomi trasferito in zona, presi a fare delle indagini antropologiche, frequentando questi posti e cercando di capirne il senso. Quello che ne uscì fu un disco dal titolo Milano Babilonia, anno 2007, secondo disco con Lifegate, che mi diede carta bianca.
Chissà che pensa della gente il morto dal sangue rosso. Sarà bruciato sulla tangenziale, tutti addosso. Figlia della meraviglia e dell'invidia, madre per metà, fa la puttana e c'ha una figlia, Milano Babilonia, insieme a te. Portati cinese in scena col mostromo e tutti gli uomini mostruosi fanno in fretta al coro. Meglio il bel culo sulla donna piatta che l'incontrario. Milano, Babilonia, suona la sirena. Quindi lega portami a letto, legami, non farmi uscire. Dove mi porti, Troia, manifesta un paio d'ore. Quattro pattuglie degli sbirri ferme in corso Como. La modellina fatta ed ignorante non cerca il fumo. Il neo senegalese ha soppiantato il marocchino. Il traffico diretto, regia del Cellerino, Milano, Babilonia, insieme a te. Gente vuoti come un ascensore, il butta fuori che smascella non li vuole far entrare. Povera Milano, in mano a dei coglioni, di notte va mignote e ci va con Berlusconi.
Milano Babilonia, uno dei molti pezzi forti del repertorio di Folco Orselli, che qui l'ha interpretato per noi con la sua chitarra e la sua voce.
Il disco lo registrai sempre negli studi di Mauro Pagani, le Officine Meccaniche, dove avevo registrato nel 2004 il mio lavoro precedente, La Spina. Per il tipo di sound che avevo in testa, necessitavo di una sezione ritmica più aggressiva, più funk. Cominciai a frequentare in quel periodo quello che sarebbe diventato il mio partner artistico per tanti anni, Pepe Aragonese, grande trombettista che divideva il suo cuore tra la malinconia e il suono di Chet Baker alle roboanti e virtuose linee bebop alla Freddie Hubbard. A quei tempi suonava con una band di jazzisti che amavano però anche le sonorità funk, i Trust, di cui faceva parte anche suo fratello Pancio, ottimo pianista. La band vedeva anche la presenza di un batterista di grande talento come Giovanni Giorgi. Unì a loro il mio bassista di allora, Paolino Legramandi, il mio fidato tastierista Sergio Cocchi e al sax un musicista poliedrico come Valentino Finoli ed entrammo in studio. Ciò che ne uscì fu un lavoro davvero potente dal punto di vista musicale. Da quello testuale uscì uno spaccato di quello che era quella Milano edonista, superficiale, che vedevo contrapposta a quella che avevamo cercato di proporre negli anni del Caravanserraglio e della ricerca che in tanti avevamo intrapreso. Volevo anche cambiare completamente prospettiva sonora rispetto al lavoro precedente. La critica mi aveva già catalogato tra gli emulatori di un certo modo di far canzone alla Capossela, artista che io stimavo, ma che non rientrava certo tra le mie fonti ispirative, semmai avevamo delle radici comuni che portavano a cose paragonabili. Questa cosa del dover per forza accostare a qualcun altro la mia musica senza capire le fonti alle quali andavo ad ispirarmi, che venivano da New Orleans, da Chicago, il funk di Dr. John, il blues di Howlin' Wolf e Tom Waits, mi fece talmente infuriare che aprì il disco con un pezzo dal sound rock apocalittico che spiazzò tutti quelli che mi avevano fin lì ascoltato. Raccontava di una invasione aliena, la fine del mondo.
si abbattono dall'aereo, la barca sta per rompere l'ormeggio. I nani ed i giganti stanno cantando in coro, gonfiando la laringe del piloro. È scritto, il verbo ci ha parlato, nessuno resta vivo dalla guerra. Non abbia meritato, ci viene restituito il sogno di una vita sulla terra. Al posto nostro i vecchi abitatori, il troll, la gratta checa, esploratori, stanno per ritornare ridendo a crepapelle, ci stanno già spiando dalle stelle. Fanti, re, regine, possidenti comunali, i ricchi feudatari ed i baroni si attaccano agli averi che non vogliono lasciare tra loro papa, prete, cardinale. Latrando la terra si rotola per terra, ruggiti, rantoli, sprofondamenti. Malata razza umana vissuta nel mio grembo, vi brucio, vi sotterro.
Un altro esempio dall'album Milano Babilonia, questa era La fine del mondo.
La città cominciava a ribollire di hip hop. Dalle radio le hit che passavano prevedevano sempre più spesso un intervento rappato. La musica era ridotta all'osso, quasi sempre sovrastata da una quantità di testi che lasciavano poco spazio, per esempio, ai momenti di solo o di arrangiamento musicale. Tutto veniva schiacciato sulle logiche del sound e del flow, parola che sta a rappresentare proprio la scansione ritmica del testo nel rap. Tutto bene, per carità, io adoravo la musica dei Beastie Boys e dei Public Enemy, ma quello era il mood hip hop anni 80-90. C'era qualcosa nell'aria che stava anticipando quello che la trap avrebbe palesato una quindicina d'anni dopo. Partimmo in tournée con Milano Babilonia, una quindicina di date dal centro al nord. Coinvolsi per il tour un musicista che apprezzavo molto e che sarebbe diventato il mio produttore artistico per i miei dischi fino ad oggi, Enzo Messina. Una delle date che mi rimasero scolpite nella memoria fu un festival che si teneva a Tavagnasco, provincia di Torino, il celebre Tavarock. Dovevamo aprire il concerto a un mito della musica giamaicana, Scratch Lee Perry. L'artista, allora già quasi 80 anni, era colui al quale si ascriveva l'invenzione del dub. Aveva anche collaborato con Marley, un mito. Dopo la nostra esibizione mi stavo aggirando dietro le quinte quando un nero di 2 metri mi picchiò sulla spalla dicendomi: "Hey, Scratch Lee want to see you." Mi portò in un tendone che fungeva da loro camerino, completamente invaso da fumi di marijuana. Arrivato al cospetto di Perry, che stava seduto su una panca, stetti immobile, in piedi di fronte a lui ad aspettare di capire quale fosse il motivo della sua chiamata. Senza guardarmi, dopo un tempo che mi parve interminabile, a un certo punto disse: "You sing like a Joe Cocker." Basta. Stette lì qualche istante ancora, mormorando forse un thank you. Figurarsi, un mito che mi paragonava a un altro mio mito, Joe Cocker. Il mio accompagnatore mi riportò all'esterno e io, inebriato dal fumo che avevo respirato in quella tenda e dalle parole di Scratch Lee, camminavo a 20 centimetri da terra.
Ebbene, avevi ben donde, aggiungo io. Si chiude così questa sesta tappa di un bel percorso che Folco Orselli ci sta offrendo nella sua Milano, che sta diventando un po' anche la nostra. Chiudiamo con un altro esempio da Milano Babilonia. Questo è Averti in mente. E io ti ringrazio, Folco. Ci risentiamo presto per i nostri arpeggi.
Assolutamente sì. A presto. Ciao.
Solo un'ora per scappare via da qui, o averti in mente mentre aspetti me, che arrivo a casa sera con la maschera sincera della gente senza pena. Così non ce la faccio più, ma ora guarda che sera, usciamo a passeggiare, oh, ora è sera, non sento più il dolore. Mentire a te ruba ai miei giorni, la mia stanza vuota e i miei respiri. Solo i bicchieri si riempiono per te. Dammi un'ora per andare via da qui, solo un'ora per scappare via da qui.